Caro imprenditore, ti do il benvenuto in questo nuovo podcast del blog di Efficacia Fiscale, il blog con le soluzioni fiscali specifiche per tutti gli imprenditori che hanno un SRL o che ne vogliono aprire una nuova. Oggi andiamo a vedere e quindi rispondere a una domanda un po' di nicchia che però può essere frequente, soprattutto se tu sei in un business in cui c'è elevata tecnologia, no? Perché la domanda che andiamo a rispondere è questa: conviene investire nella startup innovativa come privato oppure come società? Da cosa è nata questa domanda? Essenzialmente c'è un importante bonus fiscale nell'ambito delle SRL startup innovative, in cui chi fa l'investimento ha dei bonus fiscali, solo che questi bonus cambiano essenzialmente se si fa l'investimento o come privato o come società, no? Siccome hanno due vie, hanno due metodi di calcolo diversi alla fine, e comunque sono cose semplici, però vanno un po', diciamo, sistemate, adattate al tuo caso specifico, c'è il rischio che in un caso, se ti va bene, risparmi, però risparmi meno di quello che potenzialmente puoi risparmiare, no? Se invece ti va male, rischi di prendere questo bonus, però magari non utilizzarlo appieno o comunque proprio utilizzarlo per niente, proprio perché non hai capienza d'imposta, no? E quindi essenzialmente se vuoi massimizzare l'efficacia fiscale, cioè vuoi ridurre il maggior numero di imposte e contributi che puoi tagliare utilizzando la tua SRL, in questo caso SRL innovativa, hai bisogno di ascoltare questo audio perché così saprai in quali casi ti conviene investire in un'SRL innovativa come privato e in quali casi ti conviene investire nella SRL innovativa come società. Come SRL innovative, non intendo SRL startup appena costituite, proprio intendo delle SRL che hanno determinati requisiti che in genere corrispondono con un oggetto sociale che ha un'attività innovativa, però per sicurezza poi dopo nel dettaglio ti darò maggiori informazioni. Quello che però è difficile da individuare è il beneficio fiscale che è associato a questa tipologia di strumento, ok? Perché nonostante esistono buone agevolazioni per questa tipologia di forma giuridica, cioè SRL innovativa, comunque non è detto che questa cosa sia utilizzata in maniera efficace dall'imprenditore e quindi con questo audio, al termine di questo audio, saprai come calibrare l'investimento nel caso in cui lo devi fare come privato e come calibrarlo al meglio quando devi farlo come società, e poi aumentare in sostanza l'efficacia fiscale, ok? Proprio perché così puoi tagliare il maggior numero di imposte e contributi. Io direi che prima di proseguire è importante rispondere alla prima domanda, ossia quali sono le società innovative, no? Allora, faccio una piccola premessa. Qui come startup innovative, io ovviamente intendo SRL innovative, ok? Perché io mi occupo di fisco specifico per le SRL. Poi ovviamente, insomma, nell'ambito delle startup innovative possono entrare anche SPA, però io principalmente occupandomi solo di fisco per le SRL, adatterò questo concetto un po' di più per gli imprenditori che utilizzano la SRL innovativa, ok? Quindi tutto quello che io dico lo contestualizzerò al meglio per un imprenditore come me e te, esempio, che possono aprire un SRL innovativa. Non parlo essenzialmente di magari società di multinazionali, ok? Oppure di società magari che si costituiscono nell'ambito di università, in sostanza, ok? Quindi quando farò degli esempi, probabilmente li calerò in un contesto, magari come il mio o il tuo, di imprenditori che ci facciamo strada da soli, ok? Proprio con le nostre forze. Ok, prima di tutto ti posso dire che la norma delle startup innovative nasce con il decreto legge 179 del 2012, no? Noto come decreto crescita 2.0. Quindi questa forma di società comunque c'è già da qualche anno, magari è stata resa attuativa comunque da poco, o almeno magari da qualche anno, insomma, dopo qualche anno è stato reso, insomma, più attuativa. All'inizio magari non era così diffuso, però devi sapere che come regola originaria, comunque già dal 2012, che tecnicamente si possono costituire queste forme di società. Ok? Questo essenzialmente significa che se Una SRL ha determinati requisiti che ti illustrerò qui di seguito. L'imprenditore può usufruire di determinati bonus e benefici fiscali che sono associati a questa tipologia di società. Tendenzialmente i benefici fiscali sono di due macro categorie. Ci sono i benefici fiscali che può avere il finanziatore, ossia chi finanzia, oppure i benefici fiscali dell'imprenditore che gestisce la SRL, ok? E la domanda successiva è quali sono i requisiti che deve avere la società per essere considerata innovativa, no? I requisiti è che deve essere costituita sotto forma di società di capitali, ok? Quindi SRL, SPA e SAPA o anche cooperativa, però come ti ho detto prima, io contestualizzerò gli esempi sempre un po' di più verso il fatto di fare una SRL innovativa, non altre forme giuridiche. Quindi questo vuol dire che tu non potrai mai fare una società innovativa sotto forma di ditta individuale o società di persone, ok? Per poter avere in qualche modo una SRL innovativa devi costituire una nuova SRL, ok? Oppure che questa sia costituita da meno di 5 anni e questo vuol dire che in qualche modo questo beneficio fiscale ce l'hai solo se tu costituisci una nuova SRL, ok? O comunque appena costituita, cioè non puoi dire, esempio, io ho un SRL da 3-4 generazioni, ok? E la trasformo in SRL innovativa. Ecco, no, non si può perché deve essere un SRL nuovo, ok? Non puoi distribuire utili su questa, insomma, tipologia di società per i primi 3 anni, ok? Deve avere un valore della produzione, ossia in un certo senso un volume d'affari, una fatturazione di 5 milioni di euro all'anno e direi che comunque, insomma, se dovesse arrivare a 5 milioni, comunque è già buono superare e avere altri problemi, perché comunque direi che con 5 milioni di euro di fatturato vuol dire che la tua idea imprenditoriale è già, diciamo, partita e sviluppata, quindi direi che è una cosa buona. Deve avere la sede in Italia, quindi non puoi proprio utilizzarla come sedi in altri, insomma, paesi strani, o comunque deve essere in ambito europeo, ok? Non la puoi costituire questa forma di società come fusione, scissione o conferimento, questo per evitare, diciamo, particolari abusi che ci possono essere in ambito fiscale, cioè proprio una SRL innovativa deve essere costituita completamente da nuovo, ok? Con un oggetto sociale in cui in qualche modo c'è un oggetto di sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. Che è ovvio che questo nome, che insomma questo oggetto sociale è un po' particolare, no? Però essenzialmente questa cosa vuol dire che deve avere sicuramente proprio un grado di innovazione che rispetto al periodo, al contesto di riferimento è all'avanguardia, ok? O comunque è proprio innovativo. E per poter accedere, insomma, rimanere in questo settore con questi requisiti, in qualche modo devi rispettare almeno uno di questi requisiti, perché siccome la definizione di oggetto sociale come produzione, distribuzione, commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico può essere effettivamente non di facile individuazione, e soprattutto è un concetto che in un certo senso cambia, no, nel corso del tempo e dell'evoluzione tecnologica. Il legislatore ha previsto 3 modi per dimostrare che tu puoi beneficiare di questa startup innovativa perché hai il requisito dell'oggetto sociale innovativo, no? Allora, il primo requisito è che tu spenda almeno ogni anno il 15% del fatturato come costi in ricerca e sviluppo. Questa cosa dovrebbe essere fatta tramite un'autodichiarazione che tu fai come amministratore che redige il bilancio, ok? Però questo vuol dire che comunque il 15% del fatturato lo devi proprio investire come attività di ricerca. E questo, secondo me, è il parametro di fatto più utilizzato, ok? Il secondo parametro è che un terzo, diciamo, della forza lavoro è costituita da dottorandi di ricerca, oppure 2/3 dei soci collaboratori comunque sia in possesso della laurea magistrale. Dal mio punto di vista, comunque questo secondo aspetto è un po' più raro, perché tendenzialmente chi fa cose innovative non è detto che provenga dal mondo universitario, no? Perché comunque in genere è l'imprenditore che è all'avanguardia con l'aspetto tecnologico, in genere segue anche il paese dove c'è un elevato grado di tecnologia, che in un certo senso per adesso magari possono essere gli Stati Uniti, magari tra 20 anni sarà la Cina, però tendenzialmente sono proprio giovani che non seguono l'istruzione canonica universitaria e magari si applicano più a fare le cose concrete che funzionano. Quindi io direi che proprio il parametro vero che tendenzialmente è più utilizzato sotto un profilo pratico è che una SRL innovativa, per mantenere i requisiti, deve spendere il 15% del capitale, del fatturato, scusami, il 15% del fatturato in attività di ricerca e sviluppo. E l'ultimo parametro che, insomma, puoi avere per dimostrare di essere una SRL innovativa c'è quello del brevetto registrato. Se tu ovviamente hai un brevetto per un macchinario, eccetera, comunque questo brevetto ti garantisce che tu hai requisito in qualche modo di una SRL innovativa. Ovviamente questi qui sono tre metodi, te ne basta uno. Molte volte sotto un profilo reale nostro concreto principalmente sarà che tu fai spese in ricerca e sviluppo, e se per caso non hai questa cosa tendenzialmente perché avrai un brevetto, ok? E ricordati che le startup innovative non hanno restrizioni di età o vincoli settoriali, ok? Ciò vuol dire che possono essere utilizzati in qualsiasi settore produttivo, sia dall'agricoltura che magari al digitale nella manifattura. Quindi non ha un settore specifico, non ha limiti di età, perché tendenzialmente deve essere innovativo con i parametri che abbiamo visto prima. Ricordati che i parametri, insomma, basta averne solo uno dei tre, ok? Adesso è importante sapere quali sono i benefici che possono avere gli imprenditori che utilizzano una startup innovativa, ok? Essenzialmente i benefici sono collegati a due tipologie. Ci sono i benefici, no, che sono relativi all'SRL barra per l'imprenditore che esercita l'attività, e questa è una categoria. E poi dopo vediamo i benefici che possono avere i soci finanziatori. Ti dico che tendenzialmente la prima categoria, ossia le agevolazioni che hanno le SRL o comunque che hanno gli imprenditori che svolgono la SRL, secondo me, a parte una casistica, cioè a parte un beneficio, tutti gli altri sono troppo, troppo marginali, però te li voglio elencare. Mentre per l'altra categoria di benefici, ossia quello che hanno gli investitori, su questa cosa invece c'è da parte del legislatore un importante beneficio fiscale che deve essere un po' coordinato se non vuoi evitare di perdere efficacia fiscale. Ma non preoccuparti che ti racconterò tutto quanto qui di seguito. Dunque, io ti elencherò tutte le agevolazioni che può avere un imprenditore che ha un SRL innovativa, no? Prima di tutto, che poi insomma secondo me è la più importante, è che questa forma di società può essere costituita senza notaio e lo puoi fare anche online, ok? Poi è ovvio che tu, per poter comunque avere una partita IVA, per poter dichiarare l'inizio attività della società, avrai comunque sempre bisogno di un commercialista, ok? Però la bella cosa che il legislatore ha fatto è che essenzialmente tu puoi costituirla online, proprio anche senza un commercialista, perché comunque c'è una struttura guidata. Ovvio che dovrai comunque un po', diciamo, conoscere la procedura, sì, ma anche magari un po' studiare il diritto societario, ok? O comunque magari leggere più che altro, dovrai un pochettino leggere e informarti, però puoi benissimo costituire una startup innovativa anche tu da solo, online, anche se sei all'estero essenzialmente, ti basta la firma digitale e poi dopo delegare magari qualche scrittura, qualche operazione burocratica al tuo commercialista, però tu sai che la puoi costituire da solo senza bisogno di un notaio e senza pagarlo, ovviamente. Oltre a questo, che comunque per me è l'unico vero, insomma, beneficio importante, e ricordati che hai degli esoneri dai diritti camerali o dall'imposta di bollo nelle pratiche della Camera di Commercio. Quindi essenzialmente quando fai delle pratiche hai proprio meno tributi da pagare, ok? Non pagherai il diritto camerale. E ricordati che comunque la SRL, appunto essendo in questo caso innovativa, puoi creare determinate categorie di quote sociali con particolari diritti, esempio attribuendo meno diritto di voto a queste, magari ai finanziatori, no? Però attribuendo un privilegio nell'erogazione degli utili. Quindi puoi proprio avere categorie di quote che hanno dei diritti di utili e patrimoniali e di voto comunque diversi, ok? Ricordati che una SRL innovativa potenzialmente avrà un ritorno in termini di ricavo, di fatturati e di margini nel corso degli anni. I primi anni potenzialmente è in perdita. Ecco, le SRL ordinarie, quando sono in perdita, devono coprire questa perdita, ma le SRL innovative, invece, non devono coprire subito la perdita come hanno, come l'obbligo che hanno le SRL ordinarie. Essenzialmente hanno un anno in più per coprire questa perdita, appunto perché il legislatore sa che una SRL innovativa tendenzialmente ha bisogno di più tempo per sviluppare i ricavi, ok? Un'altra cosa importante a livello fiscale è che la SRL innovativa non è soggetta, proprio non è controllata in ambito fiscale dalla normativa della società di comodo e della perdita sistematica, ok? Che è un po' praticamente lo specchio di prima, cioè le startup innovative potenzialmente hanno un ritorno sull'investimento che è spostato, no? È proprio spostato più in là, ok? Non è come un bar che in qualche modo il bar deve dimostrare comunque entro pochi mesi o entro un anno che l'attività va bene, no? Una SRL innovativa, proprio il fatto che sia innovativa, tendenzialmente il ritorno sull'investimento è anche dopo 2 o 3 anni, ecco. E in ambito fiscale, se una società è per 4-5 anni in perdita, ok? Tendenzialmente gli viene comunque attribuito un reddito, ok? Ecco, questa cosa non è prevista per la startup innovativa, appunto perché il fisco sa comunque bene che nell'ambito di un progetto innovativo ci possono proprio voler più anni per far vedere la nascita di consistenti ricavi. Invece, per l'ambito della società di comodo, ok, è un meccanismo per cui lo Stato non vuole che tu utilizzi una società solo per intestargli i beni e per praticamente togliere, appunto, spogliare i beni dell'imprenditore dandoli all'SRL in modo che i creditori, in particolare del socio, ok, non possono più essenzialmente ricevere insomma, i beni. Praticamente, con la società di comodo, lo Stato vuole evitare che si utilizzi una società solo per gestire i beni, che è dovuto principalmente per evitare frodi da parte di imprenditori che in maniera volontaria si tolgono tutti quanti i beni per non pagare, insomma, i propri debiti in sostanza. Ecco, questa cosa qui, senza fartela lunga, non è prevista per le startup innovative, perché comunque potenzialmente è una norma che non dovrebbe colpire loro, però è una norma che, insomma, è stata decisa dal governo che non va a colpire una startup innovativa. Che caratteristica può avere una startup innovativa? In genere, siccome i primi anni ha tanti costi, no? Molto probabilmente avrà un forte credito IVA. Perché prova a pensare, se i ricavi di una startup si vedono solo dopo tempo, no? Questo vuol dire che inizialmente deve proprio avere molti acquisti, deve fare attività appunto di ricerca e sviluppo. Bene, ecco, quando hai più costi rispetto ai ricavi per molto tempo, molto probabilmente avrai un credito IVA. Ecco, questo credito IVA tu lo puoi utilizzare per andare a pagare le altre imposte, che è una cosa intelligente, ok? Peccato che tutte le SRL ordinarie hanno un limite di 15.000 euro per utilizzare il credito IVA per pagare gli altri tributi, ok? Ecco, questo limite qua per le SRL innovative essenzialmente è aumentato a 50.000, quindi tu sai che quando hai una SRL innovativa, comunque avrai principalmente più costi inizialmente, e se hai un credito IVA, il tuo commercialista ha meno problemi proprio per utilizzare questo maggior credito per andare a pagare le imposte. E questa cosa, insomma, non è che sarà solo questo che determinerà il successo o meno della tua attività imprenditoriale, però è un piccolo beneficio fiscale che è in più la SRL innovativa. Ricordati anche che nelle startup innovative puoi assumere collaboratori con un maggior grado di flessibilità, in qualche modo, e poi va sempre un po' adattata alle leggi di riferimento attuale in cui tu sei, però ricordati che con una SRL innovativa potresti avere forme di dipendenti in cui li puoi retribuire con maggiore facilità, con proprio metodi variabili in funzione del fatturato o dei risultati che ottieni, ok? In più, con una SRL innovativa hai facoltà appunto di remunerare il lavoro appunto in maniera flessibile, come abbiamo detto prima, ma oltre a questo hai maggiore flessibilità o almeno hai meno rigidità del lavoro, ok? Perché la norma del lavoro con i dipendenti, oltre al discorso di dare uno stipendio che è più variabile in funzione dei risultati, devi anche mantenere determinati parametri di legge. Esempio, che non puoi assumere a tempo determinato per un tot di anni un dipendente, se no questo diventa tempo indeterminato. Però ricordati che nella startup innovativa hai più flessibilità non solo sul dare un maggior compenso al tuo dipendente, parametrando questo maggior compenso in funzione dei ricavi che ottiene la tua SRL, ma ricordati anche che puoi in qualche modo assumere per più tempo e con in maniera più flessibile comunque un dipendente, perché hai meno rigidità rispetto alle altre tipologie di società, ok? Anche se a mio umile parere questa cosa è un po' meno applicata sotto un profilo pratico, perché chi lavora in un ambito tecnologico per me difficilmente che ha proprio dipendenti, cioè potenzialmente ha altre partite IVA, no? Perché sono tutti lavori che si fanno proprio anche da casa, comunque non c'è bisogno di avere per forza un capannone dove portare le persone a lavorare. Insomma, questo secondo me è il tutto, ok? Allora, poi ricordati che un'altra caratteristica carina e interessante, che magari è difficile applicare però è utile, è che puoi remunerare i tuoi collaboratori anche dandogli un pezzo dell'SRL essenzialmente. Ricordati anche che tu puoi accedere all'equity crowdfunding, ed è questa una cosa carina. Il crowdfunding è essenzialmente che tu aumenti il capitale della tua società, magari perché lo vuoi costituire o comunque vuoi aumentare il capitale, in cui tu dai un pezzettino, insomma, della tua azienda, un po' come se fosse una IPO di una SRL, no? In qualche modo tu, tramite portali online, puoi fare in modo di raccogliere soldi tra le persone, ok, in cambio di un pezzettino della tua SRL. Ecco, questa cosa potenzialmente sono meccanismi che possono applicare grandi società che sono in SPA o in mercati regolamentati. Ecco, in questo caso anche con una SRL innovativa, startup innovativa, che ha insomma parametri piccoli ed è insomma una SRL appunto che deve ancora nascere, non deve far parte per forza di meccanismi della borsa italiana, comunque può accedere a questo crowdfunding, cioè tra i privati, cioè raccogliere soldi tra i privati dando in cambio un pezzettino della propria azienda, ok? Poi abbiamo un altro meccanismo che comunque per me forse è anche questo potenzialmente un po' più utile, è che una startup innovativa ha maggior facilità di accedere al fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Il fondo di garanzia essenzialmente è tutte le volte che tu vai a chiedere un finanziamento, ok? Tu puoi chiedere a questo fondo di proprio garantire una parte del tuo debito bancario, ok? E questa cosa in qualche modo ce l'hanno tutte le aziende, no? Compreso anche l'SRL ordinaria, però una startup innovativa dovrebbe avere in qualche modo maggiore facilità o maggiore riconoscimento, ok? L'ultimo beneficio è essenzialmente quello del, adesso magari te lo pronuncio in inglese ma non sono un esperto, del fail fast, cioè che se tu fallisci in qualche modo hai procedure più veloci e meno gravose per cancellare il tutto, evitando magari troppe conseguenze negative. Ecco, su questo ultimo punto effettivamente sotto un profilo pratico non l'ho mai vissuta in prima persona, quindi non posso dirti com'è sotto un profilo pratico, però in generale ti posso dire che di tutte queste cose che ti ho elencato, questi sono i benefici che hanno le SRL innovative dal lato dell'imprenditore, ma potenzialmente quelle che sono veramente più utilizzate è quella di costituire la SRL online senza notaio. Tutto quello che ti ho elencato, che adesso insomma qui è finito, sono i benefici che hanno gli imprenditori che esercitano una SRL startup innovativa, però ti dico che sotto un profilo reale e pratico, per imprenditore come me e te, difficilmente si possono applicare, o comunque sono cose veramente molto marginali, anche perché soprattutto una startup innovativa principalmente vive dello sviluppo e proprio del lavoro e anche del lavoro proprio che può avere l'imprenditore originario di tutto, cioè vive proprio della visione, direi che è il termine giusto, della visione che ha insomma l'imprenditore originario. E quindi questi sono i vantaggi che hanno gli imprenditori o comunque che hanno le SRL che esercitano l'attività con questa forma giuridica. Adesso affrontiamo, cerco di fartela più breve possibile, le agevolazioni che hanno i finanziatori, perché sono queste le maggiori forme in cui c'è un vero vantaggio fiscale che devi assolutamente coordinare, perché i bonus fiscali sono forti in questo ambito, semplicemente qui il problema è che se non li gestisci al meglio rischi di perdere efficacia fiscale, ok? Allora, i bonus fiscali per chi investe nel capitale di rischio delle società innovative sono riservati sia alle persone fisiche sia alle persone giuridiche, no? Quindi gli investimenti in una startup innovativa possono essere fatti da persone fisiche, cioè come me e te, perfetto, oppure da persone giuridiche, come esempio un'altra SRL. Cioè io e te possiamo avere una nostra SRL, anche in comune, e puoi fare un investimento, proprio dare dei soldi per costituire un'altra SRL innovativa. Ecco, in quel caso noi facciamo l'investimento come forma giuridica, ok? Per ottenere l'agevolazione, l'investitore deve fare un investimento a titolo di partecipazione al capitale sociale della società, che è requisiti di startup innovativa. Essenzialmente, questo vuol dire che quello che noi facciamo non è un finanziamento soci, ok? Ma è proprio, mettiamo un finanziamento. Più che finanziamento, proprio mettiamo dei soldi come capitale sociale, cioè diamo soldi e riceviamo una quota di società in sostanza. L'agevolazione fiscale, e questa è la cosa più importante, prevede per le società di persone che investono nella startup innovativa che queste hanno una detrazione IRPEF pari al 30% dell'investimento effettuato, ok? E per i primi, insomma, 100.000 euro. Questa detrazione dovrebbe essere intorno al 50, però io direi che adesso fermiamoci un attimo qui perché questo è il punto più importante, no? Le persone fisiche che investono in una SRL innovativa hanno come bonus fiscale la detrazione IRPEF del 30%. Questo cosa vuol dire? Che se tu fai un investimento di 1000 euro in una startup innovativa, ecco, tu è vero che per 3 anni non puoi distribuirti gli utili, ok? Però è anche vero che tu hai 300 euro di proprio imposti in meno che puoi avere nella tua dichiarazione. E questa cosa è importante perché la devi coordinare, perché se tu quest'anno come reddito 2021 prevedi di avere zero imposte, perfetto, e poi magari fai questo investimento in una startup innovativa e hai questa detrazione d'imposta, ok? Tu di fatto perdi il bonus fiscale, ok? E quindi qua perdi efficacia fiscale. Quindi devi semplicemente stare attento su questa prima cosa, che se tu fai un investimento in una startup innovativa, hai praticamente un bonus in termini di imposte che tu eviti di pagare. Infatti si chiama detrazione d'imposta. Perfetto, ok? E ricordati che insomma il bonus te lo devi tenere per 3 anni, ok? Nello stesso modo le persone giuridiche hanno come incentivo una deduzione dall'imponibile IRES del 30% dell'investimento fino a un massimo comunque di un tot di euro. Dovrebbe essere un 1.800.000, no? Ok? Che è magari un valore simile a quello che hanno i privati, ok? Quindi questo cosa vuol dire? Che è diverso rispetto al bonus che hanno le persone fisiche, perché se un SRL fa un investimento in una startup innovativa, ha sì il 30%, ma non ce l'ha come detrazione d'imposta, ha il 30% come deduzione dal reddito. Quindi un SRL, se deve dichiarare, se ha un utile pari a 1000, non pagherà più le imposte su 1000, ma pagherà le imposte su 700, perché ha già investito 1000 euro nella startup innovativa e la SRL diminuisce il reddito. Perfetto. Mentre l'imprenditore diminuisce l'imposta, ok? E come puoi notare, tra diminuire il reddito al 30% oppure diminuire, diciamo sì, il 30%, ma come imposta che va all'imprenditore, direi che c'è un'enorme differenza. Quindi, in sé per sé, posso dirti che il privato ci guadagna molto di più quando fa l'investimento. Il problema è che tendenzialmente il privato deve stare attento a dover dichiarare o meno un reddito, perché se il privato per qualsiasi motivo non ha redditi, perché magari prende solo utili di capitale, ad esempio, ok, non avendo imposte da pagare il privato perché si prende solo il compenso tramite distribuzione degli utili, è ovvio che il privato perde questi bonus, ok, del 30%. Quindi piuttosto per il privato sarebbe meglio fare questo investimento nella propria SRL, ok? Ecco dov'è la cosa che principalmente, insomma, devi stare molto attento, ok? Se sei un privato, essenzialmente ricordati che devi essere consapevole di dover dichiarare redditi alti in un determinato anno nella tua dichiarazione di redditi, perché se tu dichiari un reddito alto sei sicuro di avere imposte e quindi hai capienza per beneficiare di questo 30%, ok, di detrazione che tu hai perché fai investimenti in una startup innovativa, ok? Perché se tu avessi comunque degli utili bassi, pagheresti poche imposte e probabilmente la detrazione delle imposte che tu hai per questo bonus fiscale sarebbe più alto rispetto alle imposte stesse che dovrai pagare, ok? Al contrario invece, ok, e in una società, insomma, in genere, siccome è il tuo business, potenzialmente hai sempre del reddito da dichiarare, no? Perché se fossi in perdita sarebbe un problema, direi, ok? Quindi, siccome tu hai anche un business, hai un SRL, no? Con cui svolgi un'attività, se tu noti che a livello personale non devi dichiarare imposte, ok? Che non vuole dire che non hai utili, vuole dire semplicemente che non hai imposte da pagare perché magari ti prendi solo utili di capitale, ok? A questo punto sai che la tua società che ti genera comunque sia un reddito, per carità, ovvio che beneficia in quantità minore di questo bonus perché la tua SRL che fa investimenti in una startup innovativa ha come bonus il 30% come deduzione dal reddito, ok? Però è anche vero che qualsiasi sia il reddito che dichiara la tua SRL essenzialmente ne può beneficiare perché comunque diminuisce un po' l'imposta IRES che deve pagare. Io direi che la soluzione principale sia quello di utilizzare entrambi, ok? Prima di tutto devi individuare i tuoi redditi personali, ok? E su questi devi stimare delle imposte che tu andrai a pagare. Ovviamente ti farai aiutare dal commercialista, no? Poi, in base alle imposte che tu dovrai pagare nella tua dichiarazione dei redditi, sai se puoi fare l'investimento personale oppure no, ok? Perché se la tua dichiarazione di redditi fosse bassa, oppure magari non dovresti avere redditi da dichiarare, non ti conviene fare investimenti in startup innovativa come privato, perché non hai imposte, quindi non devi, purtroppo, cioè più che non devi, non hai proprio benefici fiscali da questa cosa, e quindi hai una perdita di efficacia fiscale, e quindi, insomma, non c'è bisogno di fare investimenti solo per avere il bonus, in sostanza. Quindi direi che se la tua dichiarazione è bassa, tu dovrai fare tutto quanto l'investimento tramite la tua SRL, perfetto. Anche se comunque perdi, perché comunque la tua SRL ha solo il bonus del 30% come deduzione, comunque qualcosina ne può beneficiare, bene. Se invece tu noti che la tua dichiarazione dei redditi comunque è elevata e quindi devi pagare imposte elevate, secondo me devi un pochettino metterti giù a calcolare quanto hai di bonus fiscale e comprendere se il tuo bonus è minore rispetto alle imposte che devi pagare, perché se sei in questo caso, potenzialmente, a te conviene fare investimenti nelle SRL innovative come privato, perché avendo imposte alte da pagare, comunque puoi beneficiare totalmente dell'investimento che fai nella startup innovativa, in sostanza, ok? Se ovviamente, come è così, insomma, un po' per tutti, devi un po', sei in una via di mezzo, essenzialmente devi un po' calibrare le cose. Potrebbe essere che la soluzione migliore sia quella di fare una parte, tu fai di investimento come privato in una SRL innovativa. Subito dopo, per la parte di reddito che comunque tu non hai capienza, ok, per la parte di imposte in più che tu non hai capienza, essenzialmente fai l'investimento come SRL in modo che tu come privato scarichi quello che puoi, bene, però comunque utilizzi tutto quanto il bonus. Poi la parte di bonus in più che avresti perso come persona fisica lo dai in pasto alla tua SRL che per carità ne beneficia un po' meno, ok, però comunque ha comunque un beneficio fiscale anch'essa, e quindi in qualche modo massimizzi l'efficacia fiscale, perché poi dopo praticamente chiudo essenzialmente a mio parere anche per questo vale per chiunque si metta a cercare informazioni in ambito delle startup innovative, chiunque approfondisce anche l'argomento si renderà conto che gli unici benefici fiscali in sé per sé sono per i finanziatori. Una startup innovativa non lo si fa tanto perché io sono imprenditore, apro un SRL innovativa perché comunque ho
pago meno imposte, no, assolutamente. Gli unici beneficiari a livello fiscale sono tendenzialmente i finanziatori, che possono essere anche i soci lavoratori alla fine, però principalmente serve proprio per raccogliere denaro. Cioè, il vero vantaggio è, esempio, io ho un progetto che veramente può esplodere ed è tecnologico, ok? E quindi chiedo, esempio, 1 milione di euro a una persona. Ecco, questa persona per 3 anni non può avere gli utili, però almeno può avere 300.000 euro di imposte, come credito d'imposta essenzialmente. Ovviamente, siccome sono cifre alte, questo investitore dovrà calibrare insieme al suo commercialista l'opportunità o di intestare la quota a livello personale e quindi avere un credito d'imposta di 300.000 euro, ok, che per carità nulla è impossibile, che però sarebbe un bel quantitativo di imposte, ok, come bonus, quindi deve stare attento a utilizzarlo tutto, ad avere capienza di reddito, oppure in alternativa per una parte di questo investimento lo deve fare tramite una propria SRL, perché così la sua SRL, che sicuramente avrà un reddito, avrà un utile, ne può comunque beneficiare con un effetto fiscale minore, però comunque ne può beneficiare, ok? Quindi essenzialmente, insomma, una startup innovativa è buona per raccogliere soldi, perché chi ci dà i soldi in questo progetto ha dei forti benefici fiscali. Essenzialmente bisogna che lui sta un po' attento su come darci i soldi, se come privato o come SRL, e in questo modo sei sicuro, o comunque anche lui, il tuo finanziatore, è sicuro di aver ottimizzato al meglio il carico fiscale e di avere la massima efficacia fiscale possibile da questo specifico strumento. Ovviamente ricordati che le SRL attualmente in Italia hanno il maggior numero di strumenti di efficacia fiscale. Questo delle startup innovativa è solo uno dei tanti strumenti che può avere un SRL. Siccome ci sono tanti strumenti, ho semplicemente deciso già da qualche anno di condividere con te un manuale in cui elenco almeno 94 strumenti di efficacia fiscale che ogni imprenditore può utilizzare grazie alla sua SRL. Lo metto a disposizione in maniera gratuita a tutti gli imprenditori che vogliono andare sul sito www.efficaciafiscale.com e possono andare lì direttamente, scaricarsi il manuale e leggerlo, e troveranno una checklist con una serie, minimo almeno 94 strumenti di efficacia fiscale che possono utilizzare grazie all'utilizzo della propria SRL e che gli consentiranno ovviamente di ridurre le imposte e i contributi. Detto questo, se ci sono altre informazioni lasciami un commento, e per tutto quanto ci aggiorniamo al prossimo audio. Ciao, a presto!